Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, amati fratelli. Benvenuti al programma dal vivo con fratello Giuseppe. Ciao.
Buongiorno a tutti.
Dio ti benedica, Giuseppe, benvenuto al programma dal vivo. Abbiamo tante domande per te oggi e anche diverse cose da condividere da parte di Gesù.
Gloria al Signore, amen, amen. Grazie Gesù, guidaci Signore oggi.
Amen.
Se non mi sbaglio c'è una sorella che sta arrivando a Sud America.
Sì. Proprio adesso.
Una sorella che ha volato durante... Quando è partita dall'Europa?
Ieri mattina.
Mattina? È arrivata qui quando?
Proprio adesso deve uscire dall'aeroporto.
Ok.
Più o meno.
Quindi preghiamo per lei che tutto vada benissimo. Gloria al Signore.
Amen.
Una sorella cubana.
Sì.
La vedremo presto. Gloria al Signore. Allora andiamo, Angela.
Ok. Voglio prima di tutto annunciare ai fratelli, specialmente i fratelli nuovi, che Radio Blast funziona di nuovo, grazie a Dio, ma quando ci sono dei problemi e non potete aprire la pagina di Radio Blast, sintonizzatevi con Radio Gospel Mission 7, Gospel Mission 7, che è una radio di scorta, dove non troverete tutti i materiali che abbiamo su Radio Blast, ma almeno potete sentire le trasmissioni.
Però per poter fare questo bisogna che si annotino l'indirizzo adesso, prima, non quando non funziona.
Sì, per notare l'indirizzo dovete andare sulla pagina di Radio Blast, la pagina principale, al fondo fondo, e lì c'è scritto Radio Gospel Mission 7.
Okay.
.com.
Perché quando non funziona non riescono a copiarsi l'indirizzo.
No, 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 perché non si può aprire.
Gloria al Signore.
Ok, andiamo ai messaggi che il Signore ci ha dato per oggi riguardo le pecore di Gesù. La grande separazione tra pecore e capre. Ricevere le pecore di Laodicea. Messaggio di fratello Giuseppe. Spesso il Signore ci dà messaggi contro la Chiesa falsa, la presente Chiesa cosiddetta di Laodicea. La Chiesa visibilmente senza frutti, che ha sostituito l'ubbidienza a Gesù e al Vangelo con sterili, noiose e false riunioni religiose, che appaiono a chi è ignorante di Vangelo come adorazione a Dio, ma che in realtà è solo fumo negli occhi, creato dal maligno per intrappolare le pecorelle, facendo loro credere di stare adorando Dio, mentre in realtà tale sistema religioso serve solo a sostituire l'ubbidienza al Vangelo di Cristo, a cominciare con l'evangelizzazione giornaliera dei perduti. Per questo motivo, come spesso diciamo, noi non consideriamo nessuno come parte della nostra Chiesa se questo non si attiva per quanto gli è possibile ad evangelizzare ogni giorno, e questo senza nessuna eccezione. Ma vogliamo rendere chiaro ai fratelli che predicano il messaggio di avvertimento contro la religione falsa di Laodicea che è importante di non fare di tutte le erbe un fascio, di non mischiare nei messaggi le pecorelle innocenti, le quali, seppur intrappolate nel falso sistema religioso, ne vogliono uscire. Quindi non mischiarle con le capre, che tale malefico sistema religioso l'hanno creato e lo difendono. Come tutti sappiamo, vi sono anche dei pastori e preti sinceri che nel loro cuore vorrebbero servire il Signore nel modo giusto delle scritture, ma che come il Nicodemo del Vangelo non sanno come, e questo anche per via delle programmazioni, lavaggi di cervello, paure e minacce di inferno ricevuti da loro mercenari religiosi. Dobbiamo quindi sempre distinguere, non fare di tutte le erbe un fascio, e non condannare le dolci pecorelle innocenti insieme alle capre colpevoli. Di non fare, per esempio, come certi fratelli evangelici, che condannano all'inferno e all'ingrosso tutti i cattolici, accusandoli di idolatria. La verità è che non tutti i cattolici sono veramente colpevoli di adorare madonne, statue, reliquie e mummie imbalsamate. Così come non tutti gli evangelici e protestanti sono colpevoli di disubbidire al Vangelo, che conoscono meglio dei cattolici, ma piuttosto che non hanno ancora avuto la possibilità di essere confrontati con la verità del Vangelo e temono di rischiare l'inferno in base alle bugie predicate dai loro mercenari del falso Vangelo laodiceano di oggi. Siamo chiamati a bombardare la verità di Cristo contro le bugie del diavolo e di avere il coraggio per additare gli inganni religiosi, come Gesù ha fatto, vedi Matteo capitolo 23. Ma siamo anche chiamati a rivestirci dell'amore e misericordia di Dio e mostrare a chi è nelle catene di prigioni religiose la salvezza e verità del Vangelo e l'amore e perdono che Gesù ha per loro. Il nostro pastore ci chiama quindi ad accoglierli nella nostra chiesa, la chiesa dello Spirito, la chiesa di Gesù, come fratelli, alla pari di come lui ha accolto noi, non sentendoci superiori a loro, ma offrendo loro la stessa verità, lo stesso perdono e amore che Gesù ha mostrato a noi, che eravamo più disgraziati di loro, mostrando loro il nostro amore per loro. E sarà così che Gesù ci userà per guidarli alla sua verità, all'amore vero, che non ha niente a che fare con il falso amore delle chiese mezze morte, delle vuote strette di mano, le pacche sulle spalle, le sterili benedizioni delle religioni settarie e denominazionali dalle quali queste dolci pecorelle provengono, e non per colpa loro. Come è scritto, Giacomo 5, 19 e 20. Fratelli miei, se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Giuda 1, 23. Salvateli, strappandoli dal fuoco, e degli altri abbiate pietà mista a timore. La grande separazione profetizzata. Zaccaria 10, verso 3. La mia ira si è accesa contro i pastori, e io punirò i capri, perché il Signore degli eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Ezechiele 20, 38. Separerò da voi i ribelli e quelli che mi sono infedeli. Io li condurrò fuori dal paese dove sono stranieri, ma non entreranno nel paese di Israele. E voi conoscerete che io sono il Signore. Ezechiele 34. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e di' a quei pastori. Così parla Dio, il Signore. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere? Come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, poiché le mie pecore sono abbandonate alla rapina, poiché le mie pecore, che sono senza pastore, servono di pasto a tutte le bestie dei campi, e i miei pastori non cercano le mie pecore. Poiché i pastori pascono se stessi e non pascono le mie pecore. Perciò ascoltate, o pastori, la parola del Signore. Così parla Dio il Signore. Eccomi contro i pastori. Io domanderò le mie pecore alle loro mani. Li farò cessare dal pascere le pecore. I pastori non pasceranno più se stessi. Io strapperò le mie pecore dalla loro bocca, ed esse non serviranno più loro di pasto. Infatti, così dice Dio il Signore, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore, e andrò in cerca di loro. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte. Io le pascerò con giustizia. Quanto a voi, o pecore mie, così dice Dio il Signore. Ecco, io giudicherò tra pecora e pecora, fra montoni e capri. Matteo 25:31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Dice Gesù: ma a voi che mi amate fino a cercare la mia voce ed ascoltarmi e ubbidirmi, io dico: queste cose sono state nascoste ai sapienti e agli intelligenti, e rivelate a voi, i miei piccoli. Sì, perché così è piaciuto al grande Padre di amore, il vero e unico e solo Santo Padre. Ecco, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno mi può conoscere se non che il Padre lo mandi, e nessuno può conoscere il Padre se non il Figlio, e nessuno conoscere il Figlio se non che il Padre non lo riveli, perché io e il Padre siamo uno. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Venite e prendete su di voi il mio giogo, che è amore e verità, e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E troverete riposo, gioia, pace, sicurezza, conforto, rifugio e salvezza alle anime vostre. Venite, venite, vi dico, perché il mio giogo non è come quello del mondo o delle religioni del maligno. Il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sì, perché io sarò sempre con voi nel vostro cuore e anima per aiutarvi, e niente potrà mai farvi del male, né ferirvi nello spirito, né separarvi da me, mia chiesa sposa, mia chiesa dello spirito, la mia chiesa del mio amore, la mia diletta che mi ama, che ha scelto di seguire me e non il mondo, me e non le false dottrine. E sarà con questa chiesa, la mia sposa, con la quale io condividerò tutto che ho di più prezioso, l'amore del Padre e la gloria che Lui ha dato a me. Sì, perché questa è la chiesa e la sposa che io ho potuto lavare completamente, perché solo lei mi si è data completamente, senza riserve, senza se, senza ma, senza dopo, senza condizioni, senza passare prima per religioni e dottrine che solo separano da me. E questa è la mia chiesa sposa, alla quale, come è scritto, io dirò: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. questa è la sposa vergine e saggia, che non è come le vergini sciocche di Laodicea, che andranno a comprare l'olio dei frutti dell'ubbidienza che io richiedo, troppo tardi. Solo quando io tornerò come sposo e giudice per giudicare tra pecora e pecora e tra capra e capra. Allora le vergini sagge che erano pronte entreranno con me e la porta della sala delle nozze sarà chiusa. E allora io farò sedere presso di me sul mio trono la mia chiesa sposa vergine, saggia, che ha l'olio da me richiesto. Perché lei ha vinto come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. E quello che dico a voi, lo dico a tutti. Chi ha un orecchio per udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Fine del messaggio di Gesù. Grazie Gesù, una lezione importante di separare, come ha detto fratello Giuseppe in questo messaggio, le pecore dalle capre, di non mischiare e non trattare le pecore come se sono capre, solo perché nella stessa chiesa ci sono anche cose sbagliate, ma differenziare le pecore e aiutarle a conoscere la verità e portarle a Gesù. Infatti conosciamo tanti fratelli, pecore dolcissime, che sono uscite da diverse religioni e non sapevano dove andare perché non sapevano dove è la verità. Se in questa chiesa che si dice che è nata di nuovo, che conosce la Bibbia, se qui ci sono delle dottrine sbagliate, dove andiamo? Però poi hanno scoperto che possono andare direttamente a Gesù e alla Bibbia.
Gloria a Dio. Grazie, Ancia. Gloria a Dio. Infatti c'è ancora qualche fratello che tristemente ci scrivono da evangelici, da pentecostali, da cattolici. Dovete smetterla, fratelli. Non ci sono religioni in cielo, ok? Non ci sono sette. Provenite da qualche setta, ma smettetela di comportarvi settari. Smettete di trattare gli altri fratelli da cattolici e da protestanti. Decidiamo una volta per tutte di unirci alla Chiesa dello Spirito, la Chiesa dello Spirito Santo, la Chiesa di Gesù. Sotto il pastore Gesù, va bene? Okay. Smettete di credervi un millimetro superiore a quello là perché lui è cattolico, lui nella sua chiesa non ci sono statue, quindi è inferiore o perché, eccetera. Smettete nel nome di Gesù Cristo, che siete fuori binario. Smettetela. Cerchiamo di metterci d'accordo qui, di unirci tutti quanti alla vera chiesa. Qual è la vera chiesa, Angela?
Amen. La Chiesa di Gesù, chiesa. Il corpo di Cristo. Amen. Che è dappertutto.
Gesù vi dice adesso, benvenuti nella mia Chiesa, siete invitati. Ok? Noi siamo qua a distribuire invito.
Amen.
Vuoi ricevere l'invito e si tratta di unirsi alla vera Chiesa. Unisciti oggi. Se ancora Amen. Devi andare a pregare in una setta perché sei stato così programmato, vai. Ma la vera Chiesa, che siete due persone, che siete 20 persone, è la Chiesa di Gesù, ovunque. E la vera Chiesa si può trovare in una Chiesa cattolica o una Chiesa evangelica dove ci sono due credenti che credono in Gesù. Va bene?
Amen.
Abbiamo visto che in Ezechiele 34, dove al verso 10, dice: io strapperò le mie pecore dalla loro bocca est non serviranno più loro di pasto. Oggi ci sono, per esempio, specialmente nelle chiese evangeliche, ci sono questi predicatori di prosperità che dicono: datemi soldi nella mia tasca che poi Dio vi benedice. Raccontano storie. Io una volta ho dato $10,000 e Dio mi ha benedetto. Sono tutte stupidaggini. Va bene, Dio non è una banca che dà i soldi e prende i soldi, va bene? Dio si sacrifica, il sacrificio va bruciato sull'altare, non è per avere, non metti un agnello sull'altare per avere 100 agnelli indietro. Questa è ipocrisia, falsità, che quindi questi falsi pastori stanno mangiando queste pecore, i veri, gli averi, i soldi delle pecore, stanno distruggendo le pecore, tosano la lana e si cibano degli averi delle pecore, promettendogli che Dio dopodomani gli darà soldi. E queste povere pecore ignoranti portano soldi alle tasche di questi pastori perché Dio gli darà 100 volte tanto. E questo è un cancro terribile nella Chiesa evangelica. E quindi evangelici e pentecostali, che voi siete tanto presuntuosi, ma alcuni di voi che voi non avete statue, voi non avete madonne, però avete pastori ipocriti che vi portano via i soldi e li usano per il diavolo, li usano per loro, invece di usarli per i fratelli poveri e per l'evangelizzazione. E il Signore poi dice al verso 11: io stesso mi prenderò cura della mia pecora, andrò in cerca di loro. In che modo, Angela, il Signore sta facendo questo?
È attraverso di noi.
Attraverso di noi.
Ci manda a noi a cercarle, a trovarle, ad aiutarle.
Qui c'è una profezia, dice: io andrò in cerca. Dov'è Gesù oggi? Dov'è Gesù di Nazaret che venga al lago di Galilea a evangelizzare? Dov'è?
È qua in persona di fratello Giuseppe, di Davide, qui. Ciao Davide.
Ciao.
E tutti i fratelli che stanno evangelizzando.
I fratelli che stanno evangelizzando. Infatti ho detto, i fratelli che non vogliono fare evangelizzare devono cambiare chiesa, non sono benvenuti nella nostra chiesa.
Ma quelli che non sanno come fare perché sono appena arrivati?
Sì, va bene, ma non sto parlando di uno che non sa come fare, però che vuole imparare. Sto parlando del vino vecchio, damigiane vecchie, di vino che puzza, che sanno tutto ma vogliono fare niente. Tipicamente
sì.
I fratelli evangelici che guardano i cattolici dall'alto in basso. Loro non sono cattolici, non hanno statue, loro no, eccetera, eccetera, d'accordo, però loro conoscono più il Vangelo dei cattolici e sono più disobbedienti, perché più è stato dato, più sarà richiesto, sono più colpevoli dei cattolici che hanno avuto più verità. E secondo Luca capitolo 12 arriveranno più battiture, più botte dal Signore che non il cattolico che è ignorante. Allora, e poi dice verso 11: io stesso mi prenderò cura della mia pecora, andrò in cerca di loro. Come? Attraverso di noi. Il corpo di Gesù sta andando in tutto il mondo a prendersi cura delle pecorelle, che mentre i mercenari sono lì a predicare prediche inutili contro le pareti degli edifici, il vero corpo di Cristo va nelle strade a cercare le pecorelle, adesso, oggi, in questo momento. Verso 16 dice: ma distruggerò la grassa e la forte. Cosa vuol dire qui, Angela?
Quelli che conoscono tante verità, che hanno studiato la parola di Dio tanti anni, sono grassi,
sì,
ma non la condividono.
E come le distruggerà il Signore?
Non lo so.
Dice: distruggerò, arriva l'anticristo, viene la tribolazione,
sì,
viene il marchio della bestia. Le chiese sono state distrutte in Iraq, in Siria, gli hanno tagliato le teste, sono state distrutte perché erano chiese addormentate. Va bene, non c'è niente di male a morire da martire, non venite a dire che non c'è, lo so benissimo, non c'è niente di male a morire per Gesù, però tutti quanti a farsi uccidere, tutti quanti a scappare, tutti quanti, no, questo no, scusa, va bene, questo no. Nella prima chiesa, la vera chiesa, quando c'era persecuzione, si nascondevano e evangelizzavano di nascosto. Invece quelle chiese morte, mezze morte, della Siria, dell'Iraq, che morte quasi come quelle italiane e occidentali, cosa hanno fatto? Sono stati solo distrutti, solo vinti, solo sconfitti, e adesso il cristianesimo in Siria e in Iraq è scomparso in tantissime zone. Perché? Perché non hanno fatto quello che noi predichiamo da anni: organizzate le chiese locali nascoste, segrete, clandestine, di casa in casa. Sono anni che lo predico, dico: preparate, uscite dai cimiteri della domenica mattina, cimiteri morti, stramorti, con predicatori morti, la maggioranza, Ok? E imparate adesso, subito, immediatamente, siete già in criminale ritardo. Insegnate ai bambini, insegnate alle pecorelle a riunirsi nelle case, nel segreto delle case, dove i nemici, i terroristi, il diavolo non sa mai dove siete. Uscite da quelle chiese del diavolo di centinaia di persone. Sono chiese diaboliche, perché non puoi nascondere centinaia di persone quando viene la tribolazione. Quando viene la tribolazione, queste chiese false di centinaia di persone finiranno come quelle povere chiese distrutte in Siria, in Iraq, in Afghanistan, in Pakistan, stanno cominciando anche là. E voi che vi riunite centinaia e centinaia a scaldare sedie domenica mattina col predicatore che grida alle finestre, invece di raggiungere per correre fuori, voi sarete distrutti come quella della Siria, va bene? E l'Arabia Saudita, che non fa entrare i rifugiati musulmani, ha annunciato che vuole costruire 10 grandissime moschee in Germania. Cioè stanno traslocando qui praticamente. Cristiani, invece di andare a predicare nelle strade a convertire i musulmani, questi falsi profeti aprono le chiese e fanno entrare i musulmani che pregano Allah e Maometto. Pensa come sono ciechi questi falsi cristiani. Va bene, quindi distruggerà la grassa e la forte tramite la persecuzione che viene, l'anticristo che viene, la tribolazione che viene, il marchio della bestia che viene, che sarà esattamente come in Siria. Benedetti i fratelli che hanno potuto partire, sono partiti e stanno partendo, benedetti.
Amen, amen.
Quelli invece che non possono partire, non è che tutti possono partire dall'Europa, no?
No, chiaramente che non sono tanti che ci scrivono che vogliono, ma o hanno problemi finanziari, o nella famiglia, la gente intorno non sono d'accordo, non sono in unità, quindi non vogliono abbandonare il marito o la moglie.
Oppure non hanno soldi.
O non hanno soldi, sì.
E
rimangono lì in Europa.
E come faranno questi? Infatti sarà solamente, secondo me, lo 0,1% che potranno partire, forse uh-huh. molto di meno.
Uh-huh.
Pochi benedetti hanno capito che devono partire, la maggioranza non lo hanno capito, non lo vogliono capire, e tante pecorelle non riescono.
Sì, sì, sì.
Cosa
infatti,
faranno?
Infatti ci sono fratelli più tardi che ti chiedono domande su questo.
Chiedimi adesso.
Dopo andrò a trovarlo, aspetta.
Vabbè, comunque, non puoi dire una memoria?
No, ci sono dei fratelli che chiedono...
Ma il punto cos'è? Se non riesco a partire, cosa devo fare?
No, già sanno cosa devono fare perché hanno ascoltato tanti dei nostri messaggi, ma chiedono se io rimango qui e faccio del mio meglio per essere ben preparato per la tribolazione, il Signore mi proteggerà lo stesso?
Il mio suggerimento rimane sempre lo stesso, se puoi partire devi assolutamente partire. Mm-hmm. Questo è il mio consiglio, poi naturalmente tu decidi, e mica io decido per te. Però se non riesci a partire, però guai a chi potrebbe partire e non lo fa, si pentirà amaramente. Però i fratelli che non possono partire non partono perché sono in prigione, sono carcerati, sono a letto d'ospedale, mm-hmm. hanno, che so, marito o una moglie posseduta che se li tiene prigionieri con matrimonio, con i figli, eccetera. Beh, fratelli che per qualche motivo non riescono a partire, però anche se la famiglia non vuole seguirti, tu vai in vacanze, vai lo stesso fuori dall'Italia, organizza e ti dice venite e seguitemi, come ha fatto Lot. Lot è uscito da Sodoma e è andato in vacanza. E gli ha detto alla moglie, vuoi seguirmi? Ha detto, no, voglio diventare la statua di sale. Lui è andato via e la moglie è rimasta indietro. Quindi non è che tu puoi abbandonare Gesù e stare con la moglie o il marito che dici io da Sodoma non mi sposto. Cioè, senti, io vado in vacanza e qualche mese trovo un lavoro, poi ti invito. E se non vuoi venire, insomma, se tu vuoi stare affogando, vuoi continuare a affogare, affoga. Cosa devo fare? Io mica devo affogare con te. Quindi i fratelli che non possono partire, io li consiglio di prepararsi. Quindi Gesù cosa ha detto? Fuggite alle montagne.
Sì.
Fuggite ai monti, ha detto Gesù. Cosa vuol dire? Che dobbiamo andare a vivere in una caverna? No, certo che no. Lavorate tranquilli dove siete, lì a Milano, Roma, Nova York. Vi consiglio però trovare un lavoro fuori, perché magari rimarrete imbottigliati e neanche riuscite a uscire in caso di emergenza. Uscite, trovate un lavoro in qualche villaggio.
E se escono?
Però se dovete lavorare in una città, però procuratevi un posto dove nel giro di poche ore tirate fuori la benzina di emergenza dal garage, mettete dentro, perché i benzinai saranno in sciopero o quello che sarà non si sa, e partite di notte col buio prima che le strade diventino intasate, vi spostate nel luogo di rifugio, che non è che deve essere a 1000 chilometri, e vi spostate dove già avete riso, sale, zucchero, cibo, granaglie, grano turco, frumento che potete mangiare come le galline senza cucinarlo, almeno sopravvivete quando ci sarà gente andando in giro a ammazzare gli altri per un chilo di pane, quando ci sarà gente in giro per i boschi a mangiare radici, come quelle 30.000 cristiani che sono rifugiati nelle giungle dell'India quando gli indù gli tagliavano le teste perché se non si convertivano agli dei indù. Quindi mentre la gente mangia le radici degli alberi e diventeranno cannibali, voi avrete un posto di rifugio con 100 kg di frumento, 50 kg di fagioli, eccetera, capito?
E se i fratelli fanno questo e trovano il rifugio che il Signore li mostra e si preparano in tutto quello che è possibile, allora il Signore li proteggerà?
Assolutamente sì. Io credo di interpretare la volontà di Dio dicendo meglio che uscite, perché Gesù ha detto fuggite, dice Apocalisse 12:14, la donna prese le ali dall'aquila, le ali dell'aereo o dell'autobus, quello che ha preso, ed si è spostata. Quindi il rifugio sarà nello scappare. È inutile stare, Dio sa proteggere, può proteggermi, lui è onnipotente. Sì, ma lui ha già detto, ti proteggerà attraverso, Dio ha già scelto, ti proteggerà attraverso la fuga. Mm-hmm. Gesù si è nascosto molte volte.
Sì, sì.
Cioè, la gente ci scrive, dice, voi cosa avete da nascondere? Non abbiamo niente da nascondere. Come niente da nascondere? Ma vale a dire agli ebrei in Germania sotto Hitler, niente da nascondere. Arriva un regime mondiale, anticristo, il diavolo incarnato, e tu niente da nascondere. Va bene? Abbiamo esaurito, abbiamo spiegato bene. Se non riesci a partire, preparati. Io ho insegnamenti ore e ore a spiegare come fare. Non comprate case, non servono tanti soldi, procuratevi anche una roulotte a 500 euro che è infiltrata, la caricate su un carro traino, ve la trainate in qualche vallata, in qualche colle, lì va bene? Ci sono mille modi di farlo, il Signore vi proteggerà, va bene?
Amen, amen.
Io avrei finito il messaggio su questo.
Ok, allora facciamo una pausa.
Va bene, ci canti qualcosa?
Ascoltiamo Alan Scott. Sarai lì? Dimmi se sarai lì. Avrai detto di sì al nostro Signore?
Amen.
Dimmi se ti vedrò nel suo regno. Dimmi se ci sarai. La scelta è tua, lo sai? Voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu. Dimmi se sarai lì.
Voglio credere un giorno, il mio Dio raddrizzerà tutto ciò che ora è storto. È l'eco dell'eternità, sempre nascosto nel mio cuore, troverà finalmente la sua melodia. E tutti i sogni più belli che temevo pronunciare, dopo anni di lunga attesa, la mia fede li toccherà. Quanto è breve ed imperfetta questa vita dai discorsi sospesi, soddisfazione certa presto ci sarà. Vedrò uomini, amici completi, che riunione festosa in cielo. Il transitorio sparirà quando la morte morirà. Ma dimmi se sarai lì, avrai detto di sì al nostro Signore. Dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, la scelta è tua, lo sai. Voglio vederti là.
lassù, ma devi scegliere tu, dimmi se sarai lì. Oh, cuore inquieto, aspetta ancora solo un po', io rinnovo ogni cosa avverrà. Oh, portami oltre il velo, devo vedere il suo volto, colui che già due volte ha donato la vita a me. Mai più dubbi, danni o dolori, ogni lacrima sarà asciutta, vedrò tutte le anime salve, ma voglio anche vedere te. Ma dimmi se sarai lì, avrei detto di sì al nostro Signore, dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu lo sai, voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu, dimmi se sarai lì. Saltare e danzare sulle strade d'oro, questi occhi vedranno Dio. L'inconcepibile amore ti tende ancora una mano eterna e sicura. Accetta l'invito qua giù, perché vorrei che ci fossi tu. Ma dimmi se sarai lì, avrai detto di sì al nostro Signore, dimmi se ti vedrò nel suo nuovo regno. Dimmi se ci sarai, lasciate tu e non sai, voglio vederti lassù, ma devi scegliere tu, voglio vederti lassù, devi scegliere tu. Let me see.